ciclo 1975-1976, 29 maggio 76.
Che sia con voi e con tutti gli uomini. Il nostro saluto e la nostra benedizione a tutti voi. Abbiamo udito, miei cari, quello che avete detto all'inizio della vostra serata, e ben volentieri ci uniamo alle vostre espressioni, ben sapendo che questo giorno non è che un semplice ricordo, una data convenzionale, ma dal momento che per voi rappresenta qualcosa, anche noi ci uniamo a ciò che avete detto, in particolar modo nei riguardi del figlio Roberto, di coloro che fino dall'inizio hanno seguito queste manifestazioni, a coloro che invece sono venuti ultimamente. E mentre ringraziamo i vecchi amici per aver continuato nel tempo a tenere acceso questo centro di pensiero, ringraziamo anche i nuovi venuti che con le loro curiosità, la loro più fresca visione della cosa, il loro più vivo entusiasmo, ci hanno consentito di approfondire argomenti che già fino dall'inizio avevamo accennato, ma che, come tutto, sono suscettibili sempre di essere maggiormente approfonditi e chiariti. E fra i nuovi, anzi nuovissimi ospiti, consentitemi di salutare anche da parte nostra il figlio Gastone De Bori, il quale è certo un simbolo per l'idea del movimento spiritico, ma io desidero ringraziarlo e salutarlo particolarmente non perché egli è favorevole alla interpretazione dei fenomeni, o perlomeno di certi fenomeni cosiddetti spiritici o medianici, ma perché nella sua vita egli ha sempre tenuto fede a questa sua convinzione, anche quando la cosiddetta parapsicologia non era di moda come è adesso, che quando non faceva parte delle riunioni della cultura, anzi, essere studioso di questi fenomeni significava essere, in un termine forse un po' secco ma che rende l'idea, essere perseguitato. E quindi non perché, ripeto, egli fredda nella spiegazione spiritica del fenomeno, ma perché sempre ha tenuto fede al suo principio, senza mai scendere a compromessi. Per questo che lo saluto veramente col cuore. L'Altissimo solo si è ringraziato. Vi benedico, figli, e vi lascio momentaneamente con la viva preghiera di restare concentrati. Dici, cari, oramai è una abitudine il mio saluto a voi. Ed è una abitudine anche la richiesta che io vi faccio di stare molto concentrati. Dammi le mani, fratello Gastone. Vuoi darmi le mani? Finge vedere l'oggetto. Come un cucchiaino, mi sembra.
Sì, aspetta,
non è completo.
No,
ho sentito la parte concava. Poi mi pareva che finisse la mia.
Ma occorre pazienza. Il fenomeno è più difficoltoso per la presenza delle tue mani, nelle mani del medium. Ancora un poco. Bicchiere di acqua. Devi berlo tu, lentamente, figlio Guido.
Io?
Tu. Tutti ad un numero, il numero uno. Tienlo fra le mani fino al termine della riunione. Al numero uno, tutti.
Ecco.
bello costoso. Altrimenti riparte. Altrimenti se ne smaterializzano dal capo.
Questa sera vorrei limitarmi a fare delle semplici considerazioni, lasciando a voi trarre le conclusioni che più vi sembreranno logiche. Il discorso che voglio fare riguarda la consapevolezza di sé, il sentirsi d'essere. L'uomo limita se stesso alla propria consapevolezza. L'antico cogito ergo sum solo ora comincia ad essere rivalutato o meglio ridimensionato in seguito all'ipotesi che l'esistenza non sia tutta contenuta nel pensiero consapevole. Ed in effetti l'essere va oltre il pensiero, oltre la facoltà di pensare. Ma di fatto, nell'uomo comune, il senso della propria esistenza è ancora tutto legato all'io. Perciò da qui noi dobbiamo cominciare. Non è la prima volta che ci interessiamo dell'io, altre volte ne abbiamo parlato, ora da un punto di vista etico, ora analitico, fino ad affermare che nella struttura dell'individuo l'io non esiste. Infatti, se, come abbiamo detto la volta scorsa, in realtà esiste solo l'unità, allora il senso dell'io, del sentirsi diversi e distinti, appartiene all'apparenza. Se in effetti siamo un solo essere, allora il senso dell'io che si oppone al non io non ha fondamento. Ma direte voi, da questo punto di vista, dal punto di vista della realtà oggettiva, null'altro esiste oggettivamente se non Dio, e perciò non solo non esiste l'io, ma neppure l'individuo inteso come ente reale, preso a sé, distinto da ogni altro della medesima specie. Non c'è dubbio, ma ciò che intendo significare è che pur restando nell'ambito del relativo e quindi del molteplice e del soggettivo, l'io non fa parte della struttura dell'individuo, essendo un suo modo di concepire la realtà, una opinione derivante da una errata percezione del reale. Da ciò si comprende che con io noi intendiamo qualcosa di diverso dall'io filosofico che sta a designare il soggetto pensante e cosciente delle proprie modificazioni, o dall'ego della psicoanalisi, inteso come principio della coscienza su cui agiscono le due forme inconsce, esso o io, ossia le tendenze ereditarie distintive, ed il superio, ossia il complesso delle regole morali. Per noi l'io è il principio della consapevolezza contenuto, o se preferite, non ancora liberato, da una concezione dualistica della realtà. Dicendo che l'io non fa parte della struttura dell'individuo, intendiamo significare che il principio della consapevolezza può esistere, o meglio ancora, è votato ad esistere, al di là della concezione io, non io. Per noi, ancora una volta lo ripetiamo, l'individuo non è un io che sente, ma un insieme di sentire. Allora, da che cosa nasce il senso dell'io? È chiaro che parlare di io significa parlare di livello di evoluzione umano. Nel superuomo, cioè in colui che ha già lasciato la ruota delle nascite e delle morti, non esiste più l'io, ma ciò non significa che non esista la consapevolezza di sé. L'io nasce innanzitutto dalla limitata percezione che l'uomo ha, ossia dal ristretto campo della sensibilità ricettiva. Se l'uomo ha fame, non si sfamerà vedendo mangiare un altro. Da ciò nasce la convinzione che il proprio essere non si estenda oltre la possibilità di ricezione consapevole. Nasce la distinzione fra ciò che colpisce direttamente e quello di cui non si ha cognizione. V'è poi il ricordo, che tenendo ben presenti le esperienze consumate ed i limiti entro cui esse toccano, contribuisce a ben identificare il campo della propria ricezione e quindi alimenta così il senso di separatività. Inoltre il ricordo crea la continuità dell'io nel tempo. La tal cosa è accaduta a me. Ora, se voi pensate a quando eravate dei fanciulli, voi pensate ad un dato momento della vostra esistenza. Eppure i fanciulli che eravate erano ben diversi dagli uomini che siete. C'è differenza nelle azioni, negli interessi, nei desideri, nelle emozioni, quasi che si trattasse di un altro essere. Ma il ricordo vi garantisce che si tratta di voi stessi. Se qualcuno vi dicesse che avete avuto una vita in precedenza all'attuale, certamente questo fatto vi incuriosirebbe, ma la prova di ciò potrebbe venirvi solo dal ricordare quella vita. Eppure quante azioni di questa attuale esistenza non ricordate, e non v'è dubbio che voi le avete compiute. Dunque, il ricordo che secondo voi garantisce la continuità del vostro essere, quando manchi, non prova che questa continuità non vi sia. Se parlo del ricordo, è perché voi date tanta importanza ad esso, al fine della identificazione di voi stessi. Il ricordo, come ho detto, vi garantisce che voi continuate nel tempo. Ma è un errore collegare se stessi al ricordo. La continuità sta nello stesso sentire d'essere, nell'essere in sé che non cessa e non può cessare d'essere. Il ricordo perisce, si può anche dimenticare chi si è stati o chi si è, come nei casi di totale amnesia, ma il sentirsi d'essere non cesserà mai. E questo sentirsi d'essere non è destinato a perire come perisce il ricordo, ma ad ampliarsi sempre di più, fino a sussistere indipendentemente dai pensieri, dai desideri, dalle sensazioni, anzi nel silenzio di questi, ad espandersi talmente da abbracciare tutto quanto l'io esclude, il non io. La vostra esistenza futura, quindi, non prevede la continuazione delle vostre limitazioni, della ristretta concezione dualistica che voi avete della realtà, dell'io che è limitazione, ma l'espansione del vostro essere, l'effusione, la comunione con tutto quanto esiste. Ora, se la considerazione che il non ricordare un dato momento della propria esistenza non significa che quel momento non sia stato vissuto, la si sposta dal ricordo alla consapevolezza del presente, se ne deduce che il fatto che nel presente non si sappia o non si senta qualcosa non significa che questo qualcosa non faccia parte di se stessi. In altre parole, premesso che l'essere uomo va ben oltre l'io, sia inteso come soggetto pensante, che come principio della consapevolezza, perché l'essere ha una parte inconscia, e ciò è ormai universalmente accettato, tanto che si stima la parte inconsapevole assai più grande di quella consapevole. Vi domando: fino a che punto è vera ed è giusta la concezione che si ha della realtà basata unicamente sul ricordo e sulla consapevolezza del presente? Può nascondere quella parte inconscia dell'essere qualcosa che modifichi totalmente la concezione della realtà secondo lo schema io non io? E che cosa vi accadrebbe se, come dopo il trapasso, vengono ritrovati i ricordi di precedenti incarnazioni, ad un dato punto della vostra esistenza di individui trovaste non la consapevolezza d'essere stati qualcun altro, ma la consapevolezza d'essere qualcun altro, che so, d'essere l'aggressore e l'aggredito, d'essere insomma tutto quanto una concezione ristretta che voi avete attualmente vi fa escludere di essere, d'essere io e non io. Meditate su questi interrogativi. Vi aiuteranno ad avvicinarvi ad un nuovo modo di concepire la realtà. Ed ora facciamo molto brevemente il punto della situazione di ciò che abbiamo detto fino a qui. Dio è il tutto uno assoluto. Questo significa non solo che tutto quanto esiste è in Dio e fa parte di Dio, ma che Dio è coscienza assoluta in cui la molteplicità è trascesa perché fusa nell'unità. Non si intenda però con questo che Dio sia un ente che sovrintende, che sta più in alto. Badate bene, è molto meno errato credere che Dio sia uno stato di coscienza piuttosto che pensarlo come una persona. Infatti da sempre noi vi abbiamo detto che Dio è coscienza assoluta, ma voi avete preso questa affermazione come se Dio fosse un essere che avesse una coscienza assoluta così come potrebbe avere un bel sorriso. No, miei cari, non è l'essere che ha la coscienza, ma l'essere è la coscienza o viceversa, è ben diverso. Pensateci bene. Se il tutto è considerato prescindendo dall'unità appare la molteplicità, compaiono gli esseri, i mondi, il divenire. Ma il divenire non è reale perché è l'apparenza di una parte della realtà unica totale, ossia di Dio. Tuttavia, affermare che il divenire è un'apparenza non spiega come è fatta salva l'immutabilità di Dio, in mancanza della quale Dio non sarebbe assoluto. Bisogna che quanto a noi appare come divenire, come futuro, come probabilità che non è realizzata ma che si realizzerà, esista già, e non come idea archetipa, ma come realtà vivente e palpitante, quale sarà vissuta. Altrimenti, Dio che tutto comprende muterebbe col mutare del divenire dei mondi. Ed eccoci all'insegnamento dei fotogrammi, con cui abbiamo spiegato che ciò che vi appare come divenire, come probabilità che si realizzerà, esiste già tutto contenuto in serie di situazioni cosmiche fisse nel non tempo, nell'eterno presente, così come l'azione viva e palpitante che si osserva in un film è contenuta nei fotogrammi della pellicola. E questo concetto, figlio Gastone, non è in contraddizione con la libertà relativa. E abbiamo spiegato questo parlandovi delle serie di situazioni cosmiche parallele, cioè delle cosiddette varianti. Allora, quando un veggente di provata capacità sembra sbagliare la sua previsione, non ha sbagliato veramente e propriamente, in quanto si è collegato alla situazione cosmica parallela alla variante non vissuta dalla generalità. Ma su questo argomento potremo tornare più profondamente se vi interesserà. E come il divenire dei mondi è tutto contenuto in serie di situazioni cosmiche fisse nella eternità, così l'evoluzione degli esseri non è un divenire, risulta da serie di sentire virtuali frazioni dell'unico sentire, uniti in successione logica dal più semplice al più complesso. Ogni essere, considerato nella sua continuità, è una serie di sentire. Il senso dello scorrere e della continuità risiede nella natura stessa del sentire, che seppur limitato è coscienza d'essere. Badate bene, dico coscienza d'essere, non consapevolezza. V'è una differenza fra la coscienza essere e la consapevolezza dell'uomo. Se noi prendiamo in esame un essere, uno spirito, una individualità, la vediamo tutto contenuto fra due estremi. Da una parte l'atomo del sentire, il sentire più semplice, quello che non risuona se non è collegato al mondo fenomenico della percezione. Dall'altro il sentire più complesso. Qual è il sentire più complesso? Ovviamente il sentire assoluto, che tutto comprende, che è essere uno ed essere tutto al di là del virtuale frazionamento che genera i mondi ed il loro divenire. E siccome il sentire assoluto è unico, non potrebbe essere diversamente, ne consegue che ogni essere ha in comune perlomeno questo sentire. Ma siccome il sentire assoluto tutto comprende, ne deriva che noi siamo in realtà un solo essere. Guardate, l'esistenza di Dio è conciliabile con la molteplicità dei mondi e degli esseri in un solo modo e con un solo concetto, che Dio sia uno stato di coscienza in cui tutto è fuso e trasceso nell'unità. Se questo è vero, anche solo per approssimazione, ne consegue logicamente e necessariamente, primo, che niente può essere escluso da questa comunione, del resto già esistente da sempre nell'eterno presente. Secondo, che ogni essere raggiunge Dio, altrimenti non sarebbe realizzata l'unità, ossia non esisterebbe Dio. Terzo, che Dio è raggiunto senza che ciò origini più di un assoluto. Fratelli, da sempre vi abbiamo detto che tutto è un aspetto di Dio. Ma questo significa, in altre parole, che Dio è la reale condizione d'esistenza del tutto. Pace a voi.
Il Padre, salve fratello caro, salve. Tu vivi in un mondo in cui è facile venire in contatto con le molte ideologie. Di fronte a questa grande varietà di pensiero, saggio è essere tolleranti, riconoscere a tutti il diritto di pensare e di credere liberamente. Hai mai meditato come la tua tolleranza sia più grande quanto meno siano toccati i tuoi interessi, e come ti sia più facile essere tollerante con i morti che non con i vivi? Tu suoli tenere delle immagini sacre o le fide di grandi pensatori scomparsi, per mostrare con ciò tutto il tuo rispetto, la tua ammirazione e la tua devozione per quelle persone. Ma se esse tornassero in vita e in qualche modo condannassero ciò che pensi e come vivi, che fine farebbero quelle immagini? Saresti così tollerante da continuare ad amare ed apprezzare quelle figure? Ciò che gli altri pensano, fanno è da te tollerato in misura diversa, secondo che gli altri siano conoscenti, parenti, amici o familiari. Quanto più gli altri sono tuoi intimi e quanto meno sei disposto a tollerare che essi non condividano i tuoi principi, tu giustifichi il tuo strano comportamento affermando che fra chi conosci senti maggior senso di responsabilità verso chi ti è più vicino. Così la tua tolleranza ti chiama piuttosto indifferenza. Che senso ha assumersi delle responsabilità solo verso chi si conosce, sentire fin dovere solo verso chi si ama? E un tuo fratello ha bisogno di aiuto, lo ha che tu lo frequenti o meno. E che cosa cambia della sua situazione per il fatto che tu lo conosci, seppur conoscendolo non lo aiuti? Quando una calamità si è abbattuta su un gruppo di persone e vieni a sapere che chi conosci è rimasto incolume, tiri un sospiro di sollievo come se niente fosse accaduto. Ma chi ha posto questi strani limiti al tuo interessamento? Sono essi reali o convenzionali e crudeli? Tu credi di dimostrare la tua grande tolleranza, predicando l'eguaglianza fra tutti gli uomini, a qualunque nazione, religione, ceto sociale si appartengano, e non comprendi che la stessa idea di nazione, ceto sociale, religione è in se stessa crudele. Essere tolleranti non significa essere indifferenti, cessare di vivere. Tu difendi così bene la tua indifferenza che credi di sublimare chiamando tolleranza, che quando odi una verità scomoda la distruggi intellettualizzandola, così il tuo intelletto e le tue opinioni divengono i tuoi distruttori. Se poi ciò che odi va contro la verità che la tua religione professa, tu non ascolti, giustificandoti col dire che chi parla è certamente ispirato dalle forze del male, e non comprendi che così facendo tu sei preda del maligno, ossia dell'errore. Ascolta ciò che gli altri dicono. Non essere indifferente, sii freddo o caldo. Tu non sei né questo né quello perché temi di perdere or l'una or l'altra occasione, così permani nella stagnazione della tua indifferenza. Cessi di vivere, perdi l'occasione di comprendere e la profondità del tuo pensiero. Ma io ti dico che solo laddove è profondità di pensiero e di sentimento, vi è la pienezza della vita. Ormai,
Padre, oh. Ciao. Ti laudo, vi saluto. Molti di voi pensano che il progresso conduca gli uomini alla realizzazione di se stessi. Che il regno di Dio sia una perfetta organizzazione sociale in cui tutti i bisogni degli uomini trovino pronto a pagamento. Sappiate invece che ciò che è conosciuto come realizzazione dell'uomo, vita del superuomo, non appartiene al mondo dei fenomeni e della percezione. Che cosa significa questo? La percezione si fonda sul gioco dei contrari, la luce, l'ombra, il caldo, il freddo, il bene, il male, secondo la personalità che rivestite siete attratti or dalla vita spirituale o da quella materiale. Ma appena avete raggiunto un estremo, subito il suo opposto vi richiama a sé. Così giacete preda del conflitto dei contrari, e non comprendete che la realtà sta al di là, sì, del male e dell'odio, ma anche del bene e dell'amore, intesi come opposti di qualcosa. Ciò che è sperimentabile in se stesso e nel suo contrario appartiene al mondo dei fenomeni e della percezione. Solo l'essere, l'esistere, non hanno contrari. Nessuno può sperimentare il non essere, il non esistere, il nulla. Ma arduo è spiegare che cosa intendiamo per il sentire, il sentirsi da essere. Tanto arduo quanto inutile forse, solo chi l'ha provato può comprendere. Taluni lo sogliono paragonare o definire come amore nella sua forma più elevata di altruismo. Ed in effetti il sentire è una lucida constatazione d'essere uno con tutto quanto esiste e perciò assimilabile alla spinta altruistica che infiamma certe creature. Ma questa, a paragone del sentire, è una pallida sensazione. Sinché si è presi dal conflitto dei contrari, sinché il senso dell'io esiste sia nella separatività che crea i molti, allora si chiama amore quella spinta verso gli animali, le persone, il divino. Ma se si pensa agli altri, sia pure per far confluire ad essi tutto il proprio anelito di bene, il proprio amore, come ad esseri da sé distinti, non si ha quel sentire di cui noi vi parliamo. Il vero sentire non conosce né cose né persone né soggetto ed oggetto. Non è amore verso gli altri o verso tutti, ma è un'interezza in cui non v'è separazione. Il sentire è un'estasi in cui si è tutt'uno con gli altri, in cui è totalmente trasceso il mondo dei fenomeni, dei contrari, della percezione. Pace.
Che sia con voi e con tutti gli uomini. Veniamo per chiudere questo incontro che è l'ultimo di questo ciclo. Non abbiamo certo raggiunto una conclusione del nostro insegnamento. Pensiamo che solo adesso possiate cominciare a vedere un nuovo orizzonte, un nuovo modo di concepire la realtà. Cerchiamo di portarvi a questa posizione gradualmente, perché vedete, miei cari, non dovete pensare che la vita futura che vi attende sia quella di uomini ingigantiti, che conservano tutte le caratteristiche umane che ora avete. Fra la vita dell'uomo e del superuomo, cioè di colui che ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, v'è tanta differenza quanta può esservi fra la vita
dei regni naturali e la vita dell'uomo, forse ancora di più. Vi benedico ed abbraccio tutti e vi invito a meditare e riflettere su quello che durante questo ciclo di incontri avete udito, così che possiamo continuare il nostro discorso. Grazie a tutti coloro che questa sera non sono presenti, ma che ugualmente ci hanno pensato. Pace.